37esima traccia del diario di Anna Frank, appendice di Frediano Sessi, capitolo primo, i diari di Anna Frank, paragrafo secondo, come si configura la nuova versione del diario di cui disponiamo oggi. Lo si legge nelle prime pagine di questa edizione inaudiana, per volontà del fondo Anna Frank. Unico detentore dei diritti della famiglia Frank, si è deciso di ripristinare il testo compilato dal padre Otto, senza gli interventi successivi di Albert Cowher, della casa editrice Contat, eccetera, optando anche per il reinserimento di molti dei passaggi esclusi a suo tempo per ragioni di moralità, culturali e in parte familiari. Questo lavoro, affidato alla scrittrice e traduttrice tedesca Miriam Pressler, è stato successivamente approvato dalla direzione del fondo e ora è considerato l'unico che può essere messo a disposizione del grande pubblico. Come dire, non c'è altra versione del diario di Anna Frank che il mondo possa conoscere, a esclusione di quella critica con le varie stesure in parallelo di lettura assai disagevole al non specialista. Ricordiamone per comodità i criteri ispiratori. A. Il testo di base è la seconda redazione del diario, che Anna cominciò a riscrivere nel maggio 1944. B. Tale redazione è integrata con alcuni passaggi della prima, che, a un'analisi dettagliata, risultano essere particolarmente presenti nei periodi 12 giugno 42, 5 novembre 42 e 22 dicembre 43, 23 febbraio 44. Da quest'ultima data prevalgono i passaggi che si rifanno alla prima redazione. C. Inserimento di 4 episodi dal volume di racconti, in data 13 luglio 43, 10 e 23 agosto 43. D. Dal 31 marzo del 44, utilizzo della prima redazione del diario, l'unica disponibile. Come si ricorderà, Anna, al momento dell'arresto, si era fermata con la sua revisione alla data del 29 marzo 44. Questa versione del diario, accresciuta in termini di contenuti del 25% rispetto alla precedente, ha il pregio di restituirci la voce di Anna, il suo stile, dandoci una visione certamente più completa della sua vita e della sua esperienza. Ma proprio nel rispetto della volontà del padre, che fino alla morte Otto Frank restò convinto della sua posizione che era stato pubblicato l'essenziale e tanto gli bastava, trascura di nuovo di inserire alcuni passaggi. Forse perché, ancora una volta, allo scopo di rendere più leggibile e più lineare il testo di Anna, si pensa che l'essenziale sia stato così finalmente pubblicato? Gli stessi curatori dell'edizione critica, nel predisporre l'edizione completa dei diari dell'alloggio segreto, affermano: la frase inserita nell'epilogo, sotto la sua responsabilità, salvo alcune parti di scarso interesse per il lettore, è stato pubblicato il testo originale, deve essere tuttora considerata ben più di una decisa attenuazione del vero. Ciò significa che con il passare degli anni e la morte del signor Otto Frank avvenuta nel 1980, si è ritenuto non offensivo alla memoria della famiglia Frank e di Anna far conoscere tutti i materiali che riguardano i diari nelle diverse redazioni, quanto basta per autorizzarci a dar conto dei brani che la scrittrice Miriam Pressler, come un tempo il padre, ha ritenuto non essenziali alla completezza del testo destinato ai non specialisti. Paragrafo 3. Come ha lavorato Anna Frank per passare dalla prima alla seconda redazione del suo diario? Per non incorrere nella trascrizione di un diario parallelo, abbiamo scelto di soffermarci su quelle parti che ci consentono, almeno a grandi linee, di dare un'esemplificazione del metodo di lavoro usato da Anna nella fase della riscrittura dei suoi materiali. Innanzitutto l'inizio. Mentre la prima redazione del diario comincia in data 12 giugno 1942, la seconda porta la data del 20 giugno, con due scritti nella stessa giornata. Già in questa occasione occorre sottolineare l'uso della sintesi, che mostra come Anna vedesse il suo lavoro in una prospettiva assai diversa da quella storico-documentaria, dato che ci pare confermato dalla presenza di un dettagliato elenco di nomi inventati, che avevano la funzione di sostituire quelli dei veri protagonisti. Ci sembra infatti di poter affermare che gli pseudonimi non servissero soltanto a preservare la privacy delle persone coinvolte nel racconto, se si pensa in particolar modo al cognome dell'autrice e dei suoi familiari, facilmente individuabile anche se mutato da Frank in Aulis Robin. Ma c'è un altro rilievo da fare. Proprio a poche righe dall'inizio del primo testo, in data 20 giugno 42, Anna scrive: «Ma tutto sommato, non importa. Ho voglia di scrivere e soprattutto di sfogarmi una volta tanto su diverse questioni. La carta ha più pazienza degli uomini». Questo modo di dire mi è tornato in mente un giorno, che ero un po' triste e malinconica, e me ne stavo con la testa appoggiata sulle mani a pensare se uscire o meno. Ebbene, non è forse vero che queste parole assumono un sapore diverso se le pensiamo scritte in condizioni di libertà? Non dimentichiamo che al momento della seconda redazione Anna viveva nell'alloggio segreto da 2 anni. Inoltre, queste parole non trovano un pensiero simile o corrispondente nei testi della prima redazione. Sono dunque il frutto di una lunga stagione di reclusione e non sono delle normali inquietudini dell'adolescenza. Eccoci così posti di fronte al lavoro più difficile da registrare, fatto da Anna in fase di revisione, la rielaborazione e l'aggiunta di frasi o di pagine che non si limitano a informazioni, descrizioni, sintesi o spiegazioni ulteriori di passaggi già scritti, ma comportano un denso intreccio tra presente e passato. Lo dicevamo anche all'inizio, così da rompere l'impostazione lineare del racconto. Del resto, se all'inizio Anna non sa ancora cosa il destino le riserverà in futuro, in fase di riscrittura conosce assai bene ciò che ha già vissuto. Sorge spontanea una domanda, e cioè se la seconda redazione del suo album e dei suoi quaderni possa allora essere considerata un diario, nel vero senso del termine. Nota al testo. Sappiamo infatti che in senso stretto si può parlare di diario solamente quando ci si trova di fronte a un testo scritto giorno dopo giorno, vale a dire senza la preventiva conoscenza di ciò che accadrà domani. Fine della nota al testo. E subito Anna aggiunge: «Già, la carta è davvero paziente, e visto che comunque non ho intenzione di far leggere a nessuno questo quaderno cartonato che porta il nome altisonante di diario, a meno di non avere nel corso della mia vita un amico o un'amica che siano davvero degni di questo nome, credo che probabilmente non gliene importi niente a nessuno». Eccoci di fronte alla solitudine di Anna, al suo desiderio malinconico di amicizia, ma anche a un sottile avvertimento per i lettori. Qui si entra anche in un regno che è il cuore, che è l'anima, dove privato e storia si confondono. E forse non è troppo azzardato leggere in queste frasi, soppesate nel contesto di tutto il materiale diaristico di Anna, una sorta di progetto che ripropone il singolo come soggetto attivo della storia. Se non fosse così, probabilmente, Anna non avrebbe mai pensato di rendere pubblica la sua esperienza dopo averla rielaborata. Il 27 settembre 1942, in modo assai più radicale che non nella prima redazione, scelta invece dalla Pressler per questa edizione, Anna scrive: «Litigio con mamma. Per l'ennesima volta in questi ultimi tempi le cose tra noi non vanno affatto bene, disgraziatamente. E io non capisco, non mi capisco bene, nemmeno più con Margot». Anche qui Anna lavora di sintesi, ma nel contempo rielabora e interpreta. 2 anni di vita nell'alloggio segreto hanno con tutta evidenza acutizzato le tensioni e le incomprensioni tra madre e figlia, che pur altrove emergono, sebbene in questi pensieri lapidari si ricavi l'impressione di una rottura che si stava facendo sempre più profonda e non legata solo all'età. La sofferenza della vita segregata traspare qui in tutta la sua drammaticità. Essa provoca contrasti, tensioni, incomprensioni, acutizza i difetti e le miserie dei singoli che a tratti si sentono braccati e giorno dopo giorno sempre meno sicuri della loro personale salvezza. Le giornate del mese di ottobre 42, invece, danno luogo a un procedimento diffuso di elisione. Il diario, in prima redazione, segnala avvenimenti e pensieri che si dilungano di molto in dettagli e spiegazioni concernenti, tra l'altro, osservazioni, nel doppio senso di pensieri e sguardi, che Anna fa sui cambiamenti del proprio corpo. In particolare in queste date, 30 settembre, 3, 4, 5 ottobre, 7 ottobre, 10 ottobre e ancora 10 ottobre, 14, 15, 16, 18 ottobre. La ragazza si dilunga in molti dettagli, non sempre selezionati dal padre e oggi dalla Pressler. Ebbene, la seconda redazione si sofferma soltanto su tre date. Quella del 10 ottobre, in cui il testo corrisponde all'incirca alle notazioni della prima redazione scritte in data 30 settembre. Quella del 9 ottobre, che rielabora testi in precedenza sotto la data del 18 ottobre. E infine la data del 20 ottobre, con testi rispondenti a quelli scritti il 15 ottobre. Queste corpose lesioni di testo si colgono anche nel periodo che va dal 6 dicembre 1942 al 21 dicembre dell'anno successivo, periodo di tempo per il quale non disponiamo dei materiali di prima redazione andati perduti. Così si capisce come mai Anna, senza commenti o spiegazioni, scriva in data 1 e 2 aprile 1943 e poi salti al 27 aprile, o anche in data 10 maggio 43, per riprendere le sue note il 18 maggio e poi soltanto il 13 giugno. Si pensi invece che in prima redazione Anna, il 10 ottobre 42, annota: «Cara Marianna, che vergogna, vero? Che non abbiamo dato notizie da così grande tempo. E tuttavia, sono accadute molte cose, ma io non avevo semplicemente il tempo di scriverti». Nota al testo. I nomi usati spesso in apertura delle giornate del diario, in prima redazione, qui siamo nel 1942, si riferiscono a personaggi di una serie di romanzi per ragazze assai diffusi in Olanda. Fine della nota al testo. Ebbene, la notazione precedente a questa risale alla data 7 ottobre e tre giorni di lontananza del diario diventano così un gran tempo. Un'altra conferma, se ancora servisse, a dimostrare la diversità profonda tra le due redazioni, che per Anna svolgono due differenti funzioni. La prima, privata. La seconda, almeno nelle intenzioni, pubblica. Nella giornata del 6 gennaio 1944, Anna, riscrivendo il suo diario, rielabora quasi tutto, tant'è che prima il padre e poi Miriam Pressler, per dare quasi tutto il pensiero della ragazza, operano un collage delle due scritture, riportando due testi sotto la stessa data. Ma alla fine della sequenza dei suoi pensieri, seconda redazione, Anna scrive: «E ora, Peter, mio caro Peter, non ho bisogno di sue foto. Lo vedo assai chiaramente davanti a me». Frase con la quale sostituisce quella invece prescelta dai curatori, che appare alla redazione precedente. «E adesso, Peter, il mio amato Peter, non l'avevo mai visto così nitido, con gli occhi della mente. Non ho una sua foto, ma l'ho visto così bene, così perfetto. Eccoci ancora una volta posti di fronte a un'espressione più netta e meno allusiva. Quel davanti a me, infatti, è assai più eloquente del passo corrispondente in prima redazione. L'ho visto così bene, così perfetto». Questo forse ci suggerisce che Anna ha imparato a soppesare le parole, a decidere quel che è meglio comunicare agli altri, e probabilmente, grazie al maggior distacco dal quotidiano a cadere, che una revisione dei suoi testi le consente. Ma altresì, che a distanza di pochi mesi, Anna non teme più di far conoscere il suo amore per Peter. Il 7 gennaio scrive tra l'altro: «Il suo viso mi è apparso così chiaramente, e so che nessun altro lascerà in me una simile impronta. Dopo questo sogno, sono completamente sconvolta. Come uscirne? Non ho che da continuare a vivere e a pregare Dio di mettere Peter sul mio cammino, se uscirò di qui, e di fare in modo che, leggendo i miei sentimenti nei miei occhi, egli mi dica: oh Anna, se avessi saputo, sarei venuto a cercarti da molto tempo». Frase che modifica quella della prima redazione: «Oh Anna, se me ne fossi accorto, ti avrei chiesto in moglie da molto tempo». Qui, con variazioni dovute all'intreccio tra la prima e la seconda redazione. E ancora, rispetto ai materiali di prima redazione, Anna taglia una lunga parte di commento, di spiegazioni e di ulteriori espressioni d'amore verso Peter, che va da "una volta papà" fino a "oh Peter, vieni da me, pensa a me, mio caro Peter". Non sapremo mai se li giudicasse superflui, troppo privati o scritti male. Quel che sembra certo è che, lavorando alla nuova redazione del suo racconto dell'alloggio segreto, Anna vuole dosare le parole e la quantità di informazioni destinate al suo pubblico. Nel caso seguente, invece, Anna varia di poco quanto ha già scritto a proposito di Van Pilf e Pfeffer, leggi Van Dan e Dussel, ma il padre decide di non riportarlo nel suo dattilo scritto. La maggioranza della gente sarà così egoista e rapace? Il metodo dei Van Pils, se ne abbiamo a sufficienza per noi, gli altri hanno anche il diritto di approfittarne, ma a noi il meglio, la prima scelta e il più. Pfeffer spinge il ragionamento più lontano. Mi servo di tutto e fino a che ne ho voglia. Non guardo affatto se ne resta a sufficienza e racconto a tutti che io mi faccio da parte davanti agli altri. Sono soddisfatta di avere leggermente approfondito la mia conoscenza della specie umana. A distanza di tempo, dunque, Anna non valuta superfluo il suo pesante giudizio sui compagni di sventura e si limita a qualche limitura lessicale e sintattica. Ma così non la pensava il padre. A proposito del gennaio 44, occorre rilevare che sono assai poche le modifiche portate da Anna alla sua prima redazione. Poi, invece, in data 17 febbraio, un testo di poche pagine riassume tutti gli avvenimenti scritti in precedenza, tra il 15 e il 28 febbraio. Stesso criterio per il mese di marzo. Non esistono, infatti, testi della seconda redazione corrispondenti ai materiali del 2, 4, 6, 8, 10 e in parte del 12 marzo, così come delle giornate del 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 28 dello stesso mese, per il quale, a partire dal 31, disponiamo soltanto della prima redazione del diario. A chiusura di questo breve e incompleto sondaggio intorno al lavoro di riscrittura svolto da Anna sui suoi quaderni, ci pare utile sottolineare alcune esclusioni macroscopiche che il padre, Otto Frank, operò sull'ultimo periodo, a partire dalla giornata del 15 aprile 44, non risultante nella versione edita in precedenza. In data 17 aprile, dopo aver constatato felicemente che non c'erano stati ladri, Anna aggiunge: «L'affare del catenaccio dimenticato è dunque finito. Kugler, leggi Kraler, è stato estremamente accomodante. Ha inchiodato un pezzo di legno al vetro rotto della cucina. Ti rendi conto? Il portiere di casa Keg era già andato a cercare una scala per penetrare nella casa attraverso la finestra da parte di Pfeffer, leggi Dussel. Kugler ha potuto impedirlo giusto in tempo, perché la scala era fortunatamente troppo corta. Si è litigato con Pfeffer, non io, ma il signor Van Pils, leggi Van Dan, e papà. Malgrado i loro divieti, la domenica è ugualmente ritornato a installarsi nell'ufficio di Kugler. Ormai è fatta, perché gli si è concesso un ufficio privato, è profondamente vessato e non è apparso nemmeno per ascoltare alla radio un concerto di Handel. Il signor Van Pils scoppiava di collera. La signora, esattamente come mamma, vuole che interrompa la sua corrispondenza con la signora Pfeffer. A mio parere non accadrà domani, anche se in effetti ciò comporta alcuni rischi. Le nostre finestre non si aprono più prima delle 9, anche quest'estate. Non volevamo più lasciarle aperte giorno e notte. Anche il piccolo bastone di Pfeffer è stato vietato, e ciò ha dato luogo allo stesso modo a dei litigi. Zia R. è certamente al limite della sua depressione. Sua figlia e suo genero sono attualmente in Polonia. Suo figlio e sua nuora sono stati arrestati. L. è morto. Non resta che P. Mip è molto afflitta da questo affare. Anche l'infermiera Van S. si è fatta prendere. Disgraziatamente Mip non può farci nulla in questo affare. Sabato abbiamo avuto la visita di Clayman, leggi Copius. Kugler e lui sono rimasti qui da noi fino alle 4:15. Ora Clayman si rimette lentamente. La tua Anna. Devo studiare, è troppo tardi. Le 11:10, lunedì mattina. Ancora frammenti di vita dell'alloggio segreto, pensieri, propositi, perché non riportarli? Anche le due giornate del 21 e 25 aprile 44 non vennero riprodotte nella versione curata da Otto Frank, così come le prime quattro giornate dell'ultimo quaderno, in data 11 maggio 44 e ora inserite. Ma su questa linea si potrebbero segnalare molte cancellature. Per non ricorrere a lungo elenco, ci limiteremo a indicarne alcune ore integrate. In data 16 maggio, la parte che comincia con «I centri di interesse della famiglia nell'alloggio segreto» fino alla fine. In data 23 maggio, 44, tutto il resto, così come in data 31 maggio e 2 giugno, mentre il 5 e il 9 giugno furono riprodotti dal padre con notevoli censure. In particolare, va segnalato uno scritto abbastanza lungo, in cui Anna riporta le sue idee sulla condizione della donna nella società, che sembra molto significativo per comprendere l'evoluzione del suo pensiero, così come la maturazione di ragazza, che inspiegabilmente il padre ritiene non essere essenziale. Fine della 37ª traccia, pagina 340.